Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo il 16 di Adar 5769, 12 marzo 2009. Ieri abbiamo festeggiato Purim Shushan, Purim di Yerushalayim, e oggi siamo il giorno dopo Purim Shushan. Mi sembra appropriato riflettere, approfondire un punto relativo alla Megillah di Esther. Molti maestri dicono che la Megillah di Esther è un riassunto di tutta la Torah e racchiude in sé un'infinità di concetti. Oggi toccheremo solamente uno di questi argomenti e lo approfondiremo insieme e vi dico è molto interessante. Il titolo di questa lezione è Come leggere il giornale. Dalla Megillah di Esther possiamo imparare a capire gli eventi del mondo. Il mondo è pieno di tanti dettagli, eventi qui e lì, e sembrano ognuno staccato dall'altro, ma in realtà tutto quanto fa parte di un piano, il piano di Hashem, e questo vedremo come nella Megillah di Esther viene ampliato, viene rivelato questo concetto ancora di più. Prima di iniziare, come di consueto, un racconto. Una volta gli indiani hanno chiamato qualcuno e gli hanno detto: se ci dai le previsioni del tempo, noi ti faremo nostro capo. Secondo te questo inverno farà freddo? Pioverà o non pioverà? Questo non sapendo, dice più o meno sarà freddo. Una risposta che non dice niente. Come lui dà questa risposta, chiama Washington, le previsioni del tempo, e chiede: ma quest'anno come andrà a finire l'inverno? Dicono: freddo, abbastanza freddo. Allora lui va e riferisce a loro: quest'anno sarà abbastanza freddo. Poi va di nuovo a chiamare e gli dicono: farà molto freddo. E lui va a riferire: aspettate un aggiornamento. Quest'anno, secondo le nuvole, secondo l'andazzo, farà molto freddo. Poi di nuovo prende il telefono pubblico, chiama Washington: come sarà quest'anno le previsioni? Farà un freddo gelido, gli dicono. E lui va a riferire: quest'anno farà freddo gelido. E così loro comprano ancora più legna, ancora più legna, ancora più legna. A un certo punto lui chiama le previsioni e chiede: come mai continuate a cambiare idea e a dirmi farà freddo, molto freddo, farà freddo gelido, farà freddo incredibile? Come mai tutti questi cambiamenti? Allora loro dicono: bah, non sappiamo veramente come andrà a finire questo inverno. Quello che sappiamo è che gli indiani stanno comprando un sacco di legno e questo ci fa pensare che farà molto freddo. Praticamente, gli indiani comprano legno, quelli delle previsioni pensano che farà molto freddo, e lui va a riferire a loro che farà molto freddo, loro continuano a comprare legno. È come un gatto che si morde la coda. Ebbene, nel mondo ci sono molti eventi, molti di loro in apparenza sono staccati fra di loro, in realtà tutti quanti hanno un collegamento. E oggi insieme vedremo di approfondire questo tema. In questa lezione parleremo di come capire, analizzare e interpretare i fatti che succedono nel mondo. Basandoci sulla Megillah di Esther e su una machloket di come studiare e leggere la Megillah di Esther. Nella Mishnah del Trattato di Megillah, pagina 19.1, 19a, chiede la Mishnah: da dove inizia l'obbligo di leggere la Megillah? Rabbi Meir dice: tutta la Megillah. Rabbi Yehuda dice: dall'inizio del secondo capitolo. Ishi Odia Yabi Shushan Abira. C'era un ebreo a Shushan Abira, da lì inizia il miracolo. Rabbi Yossi dice: da Achara Dvarim Ha'ele, da quando entra in scena Haman Rasha, il Haman il malvagio, in mezzo al secondo capitolo. Il Talmud, la Gemara, continua dicendo che Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande cabalista, colui che ha scritto lo Zohar, dice che bisogna iniziare la Megillah da Balaila Una de Dashnat HaMelech. Quella notte non riusciva a dormire il re. Per cui abbiamo quattro opinioni. Rabbi Meir dice tutta, Rabbi Yehuda dice da Ishihudi, da quando inizia la storia di Mordechai, Rabbi Yossi dice da Achara Dvarimele, da quando inizia la storia di Haman, Rabbi Shimon Bar Yochai dice da quando inizia il miracolo di Purim. Rabbi Yochanan nel Talmud dice che tutte le quattro versioni, tutte si basano sullo stesso verso. C'è scritto alla fine della Megillah, ed Esther scrisse con Mordechai Yehudi tutta la storia di Purim, ed col Tokef tutta la forza di questa storia. Cos'è questo Tokef? Allora, il Talmud interpreta. Esther scrive la forza, la grandezza di questa storia. Allora, le varie interpretazioni vanno in base alla forza di chi? Se noi parliamo la forza di Ahasverosh, allora bisogna iniziare dall'inizio della Megillah, perché lì si parla della grandezza di Ahasverosh. Se noi diciamo la forza, la grandezza di Mordechai, dobbiamo iniziare con gli Shiudi, lì inizia la grandezza di Mordechai. L'opinione che dice Achara Dvarimel, perché interpreta che si parla, si riferisce alla grandezza di Haman. E se invece noi interpreteremo che Balaila Ahu, l'inizio del quinto capitolo, vuol dire che si riferisce al Tokef, alla potenza, alla grandezza del miracolo. In altre parole, questi quattro punti rappresentano la grandezza di quattro concetti diversi. L'inizio della Megillah, la grandezza di Ahasverosh, che lui fa un banchetto di 180 giorni, poi un altro banchetto di 7 giorni, e ogni giorno da mangiare, da bere a volontà tutti quanti, la grandezza di Ahasverosh. Siccome Esther scrive la grandezza, la forza, la potenza, la grandezza, ma non dice di chi, allora secondo la prima opinione Rabbi Meir si riferisce alla grandezza di Ahasverosh. Secondo la seconda opinione Rabbi Yehuda si riferisce alla grandezza di Mordechai. Allora si inizia, l'obbligo di iniziare la lettura della Megillah inizia da Mordechai. La terza opinione Rabbi Yossi dice si inizia da Haman. La quarta opinione Rabbi Shimon Bar Yochai si inizia da quando inizia la grandezza del miracolo, quando inizia a avverarsi il miracolo. Conclude il Talmud e dice Rabbi Chalbo, in nome di Rav, l'Alaha è come Rabbi Meir, bisogna leggere dall'inizio della Megillah. Così viene fissata nell'Alaha, anche il Maimonide, secondo capitolo delle leggi della Megillah di Esther, Alaha 18, dice bisogna iniziare a leggere dall'inizio della Megillah di Esther. È un po' strano il fatto che l'Alaha viene stabilita come Rabbi Meir, quando noi sappiamo che quando c'è una discussione tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, l'Alaha è come Rabbi Yehuda. E quando c'è una discussione tra Rabbi Yehuda e Rabbi Yossi, l'Alaha è come Rabbi Yossi. E qui vengono ignorate le altre opinioni e viene stabilito l'Alaha proprio come Rabbi Meir, che è un fatto eccezionale. Dobbiamo capire cosa intende Rabbi Meir, cosa è la machloket tra tutte queste opinioni e perché l'Alaha viene stabilita proprio come Rabbi Meir. Se noi riflettiamo un attimo, ci rendiamo conto che la opinione di Rabbi Meir è quella meno sensata, quella meno logica. Abbiamo la storia di Purim. La storia di Purim inizia con Mordechai. Ok, allora posso capire che Esther scrive e col Tokef la grandezza della storia di Purim inizia con Mordechai e Yehudi, oppure inizia con Haman che lui fa il decreto, oppure inizia con il miracolo Balaila Ahu, come dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Ma l'opinione di Rabbi Meir che il miracolo inizia dall'inizio della Megillah, col racconto di Ahasverosh, che lui fa il banchetto, che il banchetto è durato 180 giorni, che c'era da bere tutti i vini possibili e immaginabili, che c'era un pavimento super brillante con pietre preziose, che c'erano arazzi dappertutto e c'erano le posate d'oro puro che veniva dal santuario. Avevano messo perfino le posate del santuario che brillavano. Tutti i minimi dettagli del banchetto, dell'allestimento del banchetto, del mangiare del banchetto, del questo e di quell'altro, ogni giorno facevano vedere a tutti quanti 6 tesori del re. Ogni giorno altri 6 tesori, ogni per 180 giorni spalancavano le porte di 6 nuovi grandi enormi tesori. Cioè, Ahasverosh era straricco. Praticamente tutti questi dettagli dei tesori, dell'abbigliamento, delle posate, del cibo, del vino, tutto questo in apparenza non c'entra niente col Purim. Viene Rabbi Meir e dice no, se tu vuoi leggere la Megillah di Esther in maniera integra, completa, vuoi fare la mitzvah, devi leggere anche Vahibime Ahasverosh, devi leggere la storia di Ahasverosh, i banchetti che ha fatto Ahasverosh. Viene Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai e dicono cosa c'entra questo con Purim? In effetti la loro logica è molto sensata. Cosa c'entra col miracolo di Purim i banchetti che ha fatto Ahasverosh? Per capire questo, dobbiamo capire esattamente cosa ci vuole dire Rabbi Meir e cos'è l'insegnamento che anche quei banchetti che in teoria non c'entrano niente con Purim, in realtà fanno parte di tutto il processo, di tutto il miracolo e la salvezza di Purim. Nell'anno 1965, Tafshin Hafei 5725, Purim, il Rebbe nel Fabringen, che aveva fatto il Rebbe di Lubavitch, ha chiesto proprio questa domanda e poi ha chiesto un'altra domanda. C'è scritto che tutti i libri dei profeti, quando arriverà Mashiach, saranno come nulli, mentre il libro di Purim rimarrà per sempre. È una delle domande che è stata chiesta, proprio il libro di Esther HaMalkah, che in tutto il libro non compare neanche una volta il nome di Hashem, tutto il libro non contiene neanche una regola, neanche un insegnamento morale forse, cioè, così, è un racconto storico. Come mai proprio questo libro di storia è un libro così importante, eterno, che quando arriverà Mashiach rimarrà importante? Abbiamo Isaia, abbiamo i Tehillim, i Salmi, Coelet, Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, il quale Talmud dice che tutti i libri sono santi, ma il Cantico dei Cantici è il santo dei santi, santo per eccellenza. Tutti questi libri, quando arriverà Mashiach, saranno nulli, non avranno valore. Esther sarà eterno, sarà sempre valorizzato, sarà sempre importante, anche quando arriverà Mashiach. E secondo Rabbi Meir, non la Megillah d'Ester da quando Ishehudi inizia la storia di Mordechai, ma anche il banchetto di Ahasverosh. Immaginatevi, quando arriverà Mashiach e avremo dei mega prodigi, miracoli, e tutti i libri non avranno valore, saranno secondo piano. La Megillah d'Ester rimarrà importante perfino Vayhi bimei Ahasverosh. Al tempo di Ahasverosh lui regnava 127 paesi, ha fatto un banchetto 180 giorni, ha fatto il banchetto con delle lenzuola, con dei ricami, con del mangiare. Com'è possibile che nell'era messianica Isaia non avrà valore, il Cantico dei Cantici non avrà valore, ma il fatto che Ahasverosh regnava su 127 paesi e il banchetto come era fatto nei minimi dettagli, questo sì avrà valore? Dov'è la logica di questo? Per questo noi dobbiamo capire cos'è il profondo insegnamento della Megillah di Esther, e tramite l'approfondimento di questo potremo imparare una nuova prospettiva di come vedere il mondo, di come vedere gli eventi del mondo, di come i dettagli degli eventi del mondo, che sembrano delle volte anche superflui, in realtà fanno tutti parte del piano di Hashem. E quando capiremo questo, grazie alla Megillah di Esther, capiremo il profondo insegnamento e valore della Megillah di Esther. Ed è per questa ragione che anche quando arriverà Mashiach, anche quando tutti i libri saranno secondari, saranno secondo luogo, rimarrà la Megillah di Esther eterna. Il suo insegnamento e il suo valore sarà assoluto. Vediamo un attimo di capire insieme. Allora, la Megillah inizia dicendo: questo anno del regno di Achashverosh, lui fa un grande banchetto, con tanta baldoria, eccetera, eccetera. Poi vediamo che al settimo anno del suo regno viene scelta Esther come la nuova regina, perché Vashti, alla fine del secondo banchetto, viene uccisa. Vashti era cattiva, faceva lavorare gli ebrei di Shabbat, ed è stata punita, è stata uccisa alla fine del secondo banchetto. Anche se nella Megillah sembrano gli eventi susseguirsi, in realtà il banchetto era al terzo anno del regno di Ahasverosh. Esther era al settimo anno del regno di Ahasverosh. Haman emette il suo decreto contro gli ebrei nel dodicesimo anno del regno di Ahasverosh. Per cui, dall'inizio della Megillah fino al decreto di Haman, sono passati 9 anni. E allora, cosa c'entra il banchetto con Esther, con Haman? Forse bisognava partire col decreto di Haman. In apparenza, i fatti non sembrano collegati fra di loro. Viene Rabbi Meir e dice che in realtà, anche quando gli eventi sembrano essere staccati fra di loro, anche quando gli eventi sembrano essere superflui e sembrano non essere legati alla salvezza, al miracolo, si parla solo di eventi secondari, banchetto, mangiare, pavimento, posate, eccetera, eccetera, in realtà tutto fa parte di un piano divino. Anche i minimi dettagli del primo banchetto di Ahasverosh fanno tutti parte di un piano divino. Per cui è obbligatorio leggere la Megillah di Esther dal primo banchetto di Ahasverosh. Con tutti i minimi dettagli di questo banchetto, la morte di Vashti, la scelta di Esther, eccetera, eccetera. In altre parole, Rabbi Meir ci dice: nel mondo succedono tanti eventi. Prendiamo un giornale, leggiamo un evento, un altro evento, un altro evento. Tutti questi eventi sembrerebbero anche essere autonomi, indipendenti, non legati alla missione di Hashem, alla volontà di Hashem. In realtà non c'è niente che succede nel mondo che non faccia parte del piano divino. Questo è quello che ci dice Rabbi Meir. Anche un banchetto secondario, anche qualcosa di superfluo, tutto fa parte del piano di Hashem. Per questa ragione la Megillah di Esther bisogna leggerla anche dall'inizio del banchetto di Ahasverosh, che è successo nel terzo anno. Perché? Perché da quel banchetto arriva al secondo banchetto, e dal secondo banchetto si arriva all'uccisione di Vashti. Dall'uccisione di Vashti si va a cercare una moglie, e si arriva a Esther. Da Esther si arriva alla potenziale salvezza del popolo ebraico in futuro, quando nel dodicesimo anno Haman emetterà il suo decreto, grazie al fatto che Vashti è stata uccisa 9 anni prima, e poi 5 anni prima è stata nominata Esther, arriverà la salvezza di Am Israel. Per cui Rabbi Meir ci dice: succedono tanti eventi, tutti quanti fanno parte del piano di Hashem. Alla fine, se c'è il collegamento, lo troverai. Delle volte non lo trovi il collegamento, la nostra mente limitata non può capire tutto il piano di Hashem, ma in realtà ogni cosa che succede nel mondo, anche secondaria, anche se lontanissima dall'avere a che fare con la volontà di Hashem, dal messaggio di Hashem, dalla missione di Hashem, tutto fa parte della Megillah di Esther. E quando arriverà Mashiach, vedremo l'importanza di questo insegnamento, come vedremo, come adesso approfondiremo insieme, ed è per questo che tutti gli altri libri non hanno un grande valore quando arriverà Mashiach, poiché in quell'epoca, nell'era messianica, saremmo tutti profeti. E allora i libri dei profeti, davanti a una situazione in cui tutti sono profeti, non hanno un grande valore. Ma il fatto che tutto ciò che succede nel mondo, anche un banchetto secondario, fa parte del piano di Hashem, questo è un insegnamento talmente forte e importante che anche nell'era messianica questo insegnamento avrà un grande valore, ed è per questa ragione che noi leggeremo tutta la Megillah d'Ester dall'inizio, da Vayibi me Achashverosh, che Achashverosh regna su 127 paesi, perché questo è un insegnamento fondamentale che avrà valore anche nell'era messianica. Il trattato di Megillah, pagina 7a, dice che Esther ha chiesto ai saggi dell'epoca: Kitvuni le dorot, scrivetemi per tutte le generazioni. Il Talmud racconta che Esther voleva che il racconto della Megillah diventasse qualcosa di importante per tutte le generazioni. I Chachamim erano un po' dubbiosi su questo. Non tutti concordavano sulla eternità, sul valore messaggio per tutte le generazioni future. Alla fine però tutti concordano e danno valore alla Megillah di Esther, un valore assoluto ed eterno. Ebbene, questo vuol dire che all'inizio non era molto convinto il mondo ebraico dell'eternità della Megillah di Esther. Esther chiede di essere scritta per tutte le generazioni. Vediamo un attimo di capire cosa vuol dire questo. Si può interpretare questo concetto in questa maniera. Esther chiede ai saggi, ai Chachamim, ai maestri dell'epoca: scrivetemi per tutte le generazioni. Io vi chiedo per favore che il messaggio di Purim sia un messaggio attuale, un messaggio fondamentale per tutte le generazioni, poiché gli ebrei nell'esilio in futuro si troveranno in situazioni analoghe e succederanno tante cose strane, delle cose che sembreranno anche inutili, superflue, negative, incomprensibili. Esther chiede per favore, così come il racconto di Esther, dall'inizio, anche se potrebbe sembrare un racconto superfluo, in realtà ogni dettaglio avrà un valore fondamentale nello svolgere della storia, nei fatti che accadranno in futuro. Così dice Esther, per favore, scrivetemi per il futuro. Vorrei che questo insegnamento, che la Megillah di Esther, insegni a tutte le generazioni future che tutto quello che succede ha un perché, ha un significato, fa parte del piano divino. Se delle volte noi possiamo capirlo, e molte volte purtroppo non possiamo capire molti fatti, nonostante questo, dice Esther, bisogna ricordarsi l'insegnamento della Megillah. Tutto fa parte del piano di Hashem. Kitvuni le dorot. Anche Vayibi me Achashverosh, dice Rabbi Meir, fa parte del miracolo di Esther. Perché se non ci fossero stati quei banchetti, non si sarebbe arrivato dopo alla morte di Vashti, e poi non si sarebbe arrivati alla nomina di regina Esther e poi non sarebbe arrivati alla salvezza di Amisrael. Quando un ebreo si trova in una situazione difficile, ha dei problemi, problemi politici, problemi economici oggigiorno, problemi di educazione, educazione dei figli in esilio, e questo ebreo gli si dice: guarda, siccome sei ebreo, devi sapere, devi andare avanti, devi andare controcorrente, non devi farti influenzare dalla maggioranza, non devi farti toccare dal mondo, devi mantenere la tua identità, i tuoi valori. Uno si sente un po' smarrito, dice: ma come posso io andare contro tutti, contro tutto? Posso illudermi io di essere così tanto stupido che io devo essere diverso da tutti quanti? No, mi lascio prendere, trascinare dalla corrente. Come mai il DNA di Israel deve essere proprio questo di andare contro corrente, contro tutti? Dice la Torah: Bereshit bara Elohim. Dio ha creato il mondo, Bereshit. Dice Rashi, la primo Rashi della Torah, il primo commento: leggi Bereshit come se fossero due parole, Bet Reshit, Bet 2, Reshit inizi. Ci sono due inizi, due cose per la quale Dio ha iniziato il mondo, due ragioni. Una è Israel, che si chiama Reshit, e una è la Torah, che si chiama anche Reshit. Il mondo è stato creato per Israel che studia la Torah. Bet Reshit, due cose sono Reshit. Per cui Hashem crea il mondo principalmente purché Israel, che si chiamano Reshit, studieranno la Torah, che si chiama anche Reshit, come spiega ampiamente Rashi nel primo commento sulla Torah. E uno si chiede una domanda: ma com'è possibile? Israele è solo una minoranza. Come fa Israele a essere lo scopo della creazione del mondo per studiare la Torah in questo mondo? Un ebreo può chiedersi: come faccio io a cambiare il mondo intero, io che sono come una formica nel mondo? Come faccio io a essere non condizionato dal mondo, anzi a condizionare, a trasformare, a elevare il mondo intero? Come faccio a mantenere la mia identità, che sono così piccolo, sono una goccia nell'oceano? Siamo lo 0,00, chissà che percentuale siamo nel mondo. La risposta a queste domande è la Megillah di Esther. Tutto ciò, in realtà, non è stato creato così casualmente. Tutta la creazione, tutti gli eventi, tutto ciò che succede, Ahasverosh diventa re, poi lui festeggia il suo banchetto e nei minimi dettagli il suo banchetto con tutte le posate, tutto questo fa parte della Megillah di Esther, fa parte della salvezza e del miracolo di Esther. Non bisogna farsi intimidire dalla quantità degli eventi, dei concetti, della popolazione del mondo e pensare che i nostri sforzi, il valore dello studio della Torah e delle mitzvot sono in proporzione alla percentuale della popolazione del mondo. No, non dice questo la Torah. La Torah dice che il mondo intero, con tutti i suoi dettagli, sono state create per due ragioni: Torah e Israele. Israele che studierà la Torah. Quando uno si trova davanti a un mondo così grande, si chiede: come faccio a trasformare il mondo? Io che sono una minoranza, sono una piccola parte di questo mondo. La risposta è Rabbi Meir. Rabbi Meir ci dice che tutta la Megillah di Esther non è altro che il piano di Hashem per salvare Bene Israel. Immaginiamoci il festeggiamento del regno di Ahasverosh. Ahasverosh dice: adesso sto per entrare nel mio terzo anno di regno. Voglio fare una grande festa. Voglio celebrare questo evento con grande gioia. Tutti i popoli del mondo possono venire qui a Shushan, la capitale, mangiare e bere sulle mie spese. Tutte le televisioni del mondo stanno guardando, stanno ammirando, guarda, Ahasverosh, lui è il re del mondo intero, lui regnava su quasi il più grande impero che esisteva all'epoca. Apparentemente questo festeggiamento non c'entra niente con la Torah, apparentemente, sembra un fatto storico, un qualcosa che non c'entra con la Torah, una novità qualsiasi, come tutte le novità che leggiamo ogni giorno, che sentiamo sui giornali. Vieni Rabbi Meir ci dice, anche Vayhi Bimei Ahasverosh, anche questo festeggiamento, questo banchetto, fa parte della Torah, fa parte del piano di Hashem, fa parte degli eventi che porteranno la salvezza di Purim. La Megillah va letta dall'inizio, dal banchetto di Ahasverosh. E viene un ebreo e dice, ma a noi cosa ci interessa il banchetto? A noi interessa la Yehudim, Haita Ora Vesimcha Vesasson, i festeggiamenti, la vittoria, il miracolo. No, non è così. Quello che ci insegna la Megillah di Esther, che anche un minimo dettaglio fa parte del piano di Hashem. Per questa ragione è stato creato. Perché se non facesse parte del piano di Hashem, il mondo non avrebbe molto senso. Hashem crea un mondo intero, una moltitudine di dettagli, di concetti, di creature, e se tutto questo non avrebbe una funzione, non farebbe parte del piano di Hashem, questo sarebbe paragonato a uno che costruisce una mega industria con catene di montaggio lunghi chilometri, tutto quanto, alla fine per che cosa? Per guadagnare un dollaro, un qualcosa di irrisorio. Non è possibile che uno investe capitali enormi per guadagnare un centesimo, un millesimo di quello che ha investito. Non è possibile che Hashem abbia costruito un mondo intero con un'infinità di creature, di popolazioni, di qua, di dettagli, tutto questo per una briciola, per Israele che studiano la Torah. Allora perché è stato creato tutto questo? La risposta è, tutta la creazione, anche ciò che potrebbe sembrare superfluo e irrisorio, che potrebbe sembrare qualcosa che è al di fuori del piano di Hashem, in realtà, ci dice Rabbi Meir, tutto fa parte del piano di Hashem. Delle volte lo puoi vedere subito, delle volte lo puoi vedere dopo in qualche anno, delle volte lo si può vedere dopo qualche decennio, delle volte dopo qualche secolo, delle volte non lo si potrà mai vedere, lo vedremo quando arriverà Mashiach. Ma quando arriverà Mashiach vedremo come tutto quanto non è altro che il piano di Hashem, ogni minimo dettaglio che è successo nel mondo. Non solo il fatto che Ahasverosh non riesce a dormire e si rende conto che Mordecai gli ha salvato la vita e lui gli deve controcambiare. No, non solo questo. Ma tutto fa parte del piano di Hashem. Anche Vayhi Bimei Ahasverosh, dice Rabbi Meir. Per cui la lettura della Megillah non inizierà dal miracolo Balaila Ahu, quando lui non riesce a dormire, ma inizia con qualcosa di superfluo apparentemente. Però solo in apparenza. Vi do un esempio per capire meglio questo concetto. Nell'anno 1842 i giornali riportano la fine di una guerra tra la Gran Bretagna, l'impero britannico e la Cina. Finalmente è stato stipulato un accordo tra questi due paesi che erano in conflitto riguardo tutta la muraglia che c'era, la città di Shanghai, e viene stabilito che la città di Shanghai diventi una città internazionale, una città aperta al mercato internazionale. Qualsiasi nave, qualsiasi cittadino vorrà recarsi in questa città, potrà andare, diventa una città libera. Nel 1842 viene stabilito questo armistizio tra l'impero britannico e la Cina. Ebbene, sembrava una cosa che non aveva niente a che fare con niente, una cosa superflua. Solo 100 anni dopo, non un anno, 10 anni, 50 anni, 100 anni dopo, 1942, decine di migliaia di ebrei stanno scappando dalla crudeltà nazista che divorava e buttava gli ebrei nelle camere a gas. Più di 50.000 ebrei riescono a trovare salvezza in un paradiso terrestre chiamato Shanghai. In questa città vengono stampati dei libri di Torah, di Talmud, vengono aperte delle yeshivot, trovano salvezza e fino ad oggi ci sono decine di migliaia di ebrei che sopravvissuti grazie a Shanghai, i figli di questi ebrei, i nipoti di questi ebrei. Tutto questo grazie all'accordo stipulato 100 anni prima, nel 1842, tra l'impero britannico e la Cina. Quando era stato fissato questo accordo, nessuno aveva capito, nessuno avrebbe pensato quanto fosse stato importante, quanto migliaia e migliaia di ebrei si salveranno grazie a questo. Certo, molti di voi potranno chiedersi, ma allora se tutto fa parte del piano di Hashem, come mai molti eventi tragici sono successi? Perché è successa la Seconda Guerra Mondiale, perché 6 milioni di ebrei? Certo, nessuno di noi può permettersi il lusso di spiegare tutti gli eventi. Noi non siamo in grado di spiegare tutti gli eventi, noi stiamo solamente analizzando e cercando di capire come anche quando gli eventi non sono logici e non sono comprensibili, fanno comunque parte del piano di Hashem. Non c'è niente che esula, che è staccato dalla volontà, dal piano divino. Come in ogni film, in un grande film, un grande Oscar, ogni minimo dettaglio calcolato, il regista non trascura niente. Il più grande regista di tutti i registi è Hashem, che ha fatto un film che si chiama Questo Mondo. E ogni dettaglio fa parte di questo piano, fa parte della storia. Delle volte si può vedere subito, delle volte si può vedere dopo tanto tempo, delle volte non si potrà mai vedere finché arriverà Mashiach. Allora tutti i segreti verranno svelati. Dice Esther ai Chachamim, vi prego, scrivetemi per le generazioni. Vi prego, vorrei che in tutte le generazioni future si sappi l'insegnamento di Esther. Si sappia che tutto ciò che succede, anche quando qualcosa è superfluo, bisogna sempre sapere e ricordare che tutto fa parte del piano di Hashem. Esther chiede a Chachamim, e Chachamim sono d'accordo, acconsentono alla fine che l'insegnamento, l'esempio di Esther e la Megillah di Esther diventerà un esempio per tutte le generazioni in esilio, diventa come un qualcosa, simbolo, tutto ciò che succede nella storia, ogni evento fa parte del piano di Hashem. Quando arriverà Mashiach, tutti saremo profeti, per cui i profeti non avranno grande valore, ma in quel momento vedremo la grandezza di Esther. Esther rimarrà importante, famoso, avrà valore, perché nell'era messianica vedremo che tutto ciò che è successo durante la storia del mondo, tutto faceva parte di un piano di Hashem. Per questa ragione Esther dice, io vi chiedo per favore che la mia storia rimanga eterna, rimanga una storia per tutte le generazioni, perché è una roccaforte per tutte le generazioni future, per mantenere forte la fede, per mantenere l'identità dell'ebreo quando ci si trova sparsi, quando ci si trova una minoranza. Uno dice, ma che valore ha il fatto che io faccio una mitzvah? Viene la Megillah di Esther e dice, ogni dettaglio fa parte del piano di Hashem. Non pensare che se Hashem ha costruito una fabbrica così grande, ha costruito un complesso così pieno, così dettagliato, non pensare che non abbia valore, perché sarebbe ridicolo che uno faccia una città intera per utilizzare il 0,00 È vero che la volontà di Hashem è per Israele che studia la Torah, ma tutto quanto fa parte del piano. Tutto quanto ha un significato e c'entra col fatto che Israele studi la Torah, faccia una missione, faccia la mitzvot. Delle volte lo si può vedere, delle volte non si può vedere. Ma comunque non è possibile pensare che Hashem costruisca una cosa così complessa per così poco. Se Hashem ha costruito tutto questo, vuol dire che tutto quanto fa parte del piano di Hashem e ha una ragione, solo che quando arriverà Mashiach lo potremo vedere in maniera rivelata. Oggi non lo vediamo. Ma se non fosse così, ci sarebbe un grande problema di una costruzione, un qualcosa che Hashem crea, ma che non serve a niente. È come se qualcuno costruisse qualcosa di enorme per poi utilizzare il 0,001. Sicuramente Hashem non costruisce le cose per niente e sicuramente tutti gli eventi che succedono non sono secondari. E questo è quel che dice Esther agli ebrei per tutte le generazioni. È vero che gli ebrei sono una minoranza così piccola. Uno potrebbe perdersi, potrebbe pensare che essendo così piccoli, così pochi, che valore ha mettere tefillin? Che valore ha osservare Shabbat? È difficile credere nella centralità della Torah in questo mondo quando guardiamo i numeri di Israele, i numeri degli ebrei stessi che osservano le mitzvot all'interno di Israele. Viene Esther e dice, non preoccupatevi, scrivetemi per le generazioni. Ricordiamoci in tutte le generazioni che non sono i numeri quelli che contano. Tutto fa parte del piano di Hashem. Se lo vedremo o no, questo non è importante. Se lo capiremo o no, anche non è importante. Quando si è così pochi nel mondo, si può rischiare di perdere la sicurezza in se stessi. Si può rischiare di perdere il valore di Israele. Si può rischiare di diventare deboli, di perdere un'autostima. E viene la Megillah di Esther e dice no, non bisogna fare questo errore, bisogna ricordare che tutto quanto fa parte, è venuto, è stato creato per aiutare noi, per completare la nostra missione. Non dobbiamo farci dominare dalla quantità degli eventi, dei numeri, ma dobbiamo ricordare che noi dobbiamo illuminare questo mondo. Praticamente grazie alla Megillah di Esther, noi otteniamo una nuova chiave di lettura degli eventi del mondo. Noi otteniamo una nuova prospettiva del valore degli eventi del mondo e impariamo a non diventare schiavi del mondo, impariamo a non considerare il mondo in base ai numeri. Noi siamo talmente pochi per cui in proporzione il valore di quello che facciamo è nullo. Non è così. Il mondo stesso intero è stato creato solo per la Torah e Mitzvot. E tutti gli eventi sono in funzione di questo. Per questo la Halakha viene stabilita come Rabbi Meir. Questo è quello che ci insegna proprio Rabbi Meir. Rabbi Meir ci vuole dire proprio questo, che quando un re cade e un nuovo re nasce, un nuovo presidente nasce, tutti i dettagli che succedono, niente è casuale e niente succede perché è un'evoluzione storica. Non esiste evoluzione storica. Tutto ciò fa parte del piano di Hashem. Un politico cade, un politico sale, tutto è un piano divino. E questo lo vediamo nella Megillah di Esther in maniera abbastanza chiara, per insegnarci che anche quando non è così chiaro, comunque è così. Perché quando loro si trovavano lì, gli ebrei di Shushan, nel banchetto di Ahasverosh, e vedevano una festa, un banchetto, tutto il mondo che è venuto a festeggiare questo banchetto, questo re che festeggiava il suo terzo anno di regno, nessuno di loro poteva pensare che quel banchetto aveva un'importanza tale su tutta la salvezza futura di Israele. No, pensavano un grande banchetto, Ahasverosh, e qua e là siamo lì a partecipare. In realtà quel banchetto era un dettaglio fondamentale in tutta la salvezza dopo di Esther dal decreto di Haman. Noi ci troviamo davanti a eventi storici. La storia siamo noi. E vediamo, succede questo, succede quello. Noi pensiamo, sì, è normale, come gli ebrei di Shushan e dell'epoca pensavano che era normale che Ahasverosh festeggiava, eccetera, eccetera. Tutto il mondo guardava questo evento come un evento qualsiasi. In realtà questo evento viene preso, viene messo dentro la Megillat Ester e diventa parte integra del miracolo di Purim. Per insegnarci, anche quando non sembra, in realtà tutto fa parte del miracolo, della storia, della volontà, del piano di Hashem. E non solo il banchetto di per sé fa parte del piano di Hashem, ma anche i dettagli del banchetto, gli abiti, i tessuti, le posate. Se noi andiamo nel Midrash, vedremo come tutti questi dettagli hanno a che fare con la salvezza futura. Il fatto che lui usi le posate del Betamigdash, e questo porta a un'accusa contro gli ebrei, che loro sono andati a partecipare a un banchetto dove erano esposti le posate del Betamigdash, questa era una grande colpa, e tutto questo ha portato a un'evoluzione che poi porteranno a dei fatti che poi alla fine porterà alla salvezza di Am Israel. Tutto c'entra. Quando noi leggiamo la Megillat Ester, iniziamo a guardare al mondo con un'altra prospettiva. Un altro scenario si presenta davanti a noi nel mondo. Non esiste niente di casuale, di secondario. E questo è quello che noi, questo è il messaggio che ci insegna la Megillat di Ester. Un ebreo si alza la mattina, si lava i denti, si veste, controlla la sua posta elettronica, va a lavorare, durante il giorno fa tante cose. Poi in tutta questa giornata ogni tanto c'è qualche oasi di luce. Va a pregare Mincha col Minyan, va a studiare un piccolo shiur la sera. E uno dice, nell'insieme della giornata, questa preghiera di Mincha, questa benedizione che ho fatto sul cibo, questo studio di Torah che ho fatto la sera, nel complesso, pagano l'1%, il 5%, ma poco. Allora, uno potrebbe pensare che il valore di queste azioni sono valorizzate in proporzione, in percentuale, al tempo che lui dedica. Viene la Megillat di Ester e dice, no, non pensare che sia così. Anche se tu studi anche 10 minuti, almeno 10 minuti, serve meglio almeno un'ora, al giorno, questa ora del giorno rappresenta l'importanza di tutta la giornata. Ma uno dice, nella giornata ci sono 24 ore, e qui ho studiato solo un'ora. È vero, ho studiato solo un'ora, ma questa ora illumina tutta la giornata. Questa ora dà valore, dà importanza a tutta la giornata. Non è la quantità che conta, ma è la qualità. Il valore degli eventi, delle azioni che noi facciamo, non devono essere valorizzate in base alla percentuale di tempo che noi ci dedichiamo, ma in base al valore che loro hanno. Lo scopo della creazione del mondo è per le mitzvot, per la Torah, tutto il resto è in funzione di questo. Poi magari io lavorerò 8 ore, andrò a fare sport 1 ora, alla fine rimane 1 ora al giorno, quell'ora del giorno vale più di tutto il resto. Questo è quello che ci insegna la Megillat Ester. Che gli eventi non vanno considerati in base alla proporzione, alla quantità, ma in base alla qualità. Per cui, quell'ora che noi studiamo Torah, che facciamo una mitzvah, noi in quel poco tempo diamo valore a tutta la nostra giornata, a tutta la nostra vita. È questo che noi impariamo dalla Megillat di Ester, che noi potremmo vedere tanti eventi storici che sembrano essere superflui, sembrano essere secondari, ma in realtà tutti quanti fanno parte del piano di Hashem, fanno parte della salvezza di un singolo ebreo o possono fare parte della salvezza di tutto Amisrael. Possiamo vederlo, possiamo non vederlo, possiamo vederlo dopo tanti anni, ma la Megillah di Esther dice Esther e Malkah, vi prego per favore, Chachamim, scrivetemi per le generazioni. Vi chiedo per favore di ricordare sempre che tutto ciò che succede, anche quando non sembra, tutto fa parte del regista che Hashem ha scritto. Per questo, questo insegnamento che troviamo nella Megillah è un insegnamento talmente importante e profondo, specialmente per tutte le generazioni, ma anche nell'era messianica, questo insegnamento avrà così valore, così di valore, che per questa ragione tutti i libri nell'era messianica dei profeti saranno secondari, non avranno valore, ma la Megillah di Esther ha chiesto a Esther HaMalkah che rimanga scritta per tutte le generazioni, rimarrà eterna per sempre. Perché allora vedremo come tutto ciò che succede nel mondo, come ogni dettaglio storico del mondo, non è altro che un piano di Hashem. Hashem l'ha voluto, questo mondo, in questi dettagli, perché così è la sua volontà. Speriamo di arrivare presto ai giorni in cui festeggeremo e vedremo con i nostri occhi come tutto ciò è la volontà di Hashem. Come ogni fatto storico non era altro che la sua volontà, aveva una ragione, era una parte dell'evoluzione della divinità di Hashem nel mondo e speriamo di vedere presto nei nostri giorni il terzo Beit HaMikdash e tutti gli eventi come sono parte della volontà di Hashem, bimera beyamenu, amen.